Care lettrici e cari lettori, bentrovati, bentornati con noi. Accanto a me Enrico Cinotti, oggi parliamo del numero in edicola. E allora vediamola questa copertina del numero che da domani troverete un po' in tutte le edicole, perché è un numero molto forte. Non è questa la copertina, ma questa qui. Esattamente, quel che resta sulla buccia. Allora, ovviamente è un titolo, diciamo, evocativo, perché vedete dal sommario che non è solo di buccia che parliamo, sennò il problema sarebbe presto risolto, no Enrico? Cosa abbiamo fatto, cosa abbiamo trovato nel numero in edicola?
Allora, noi siamo andati a cercare, mettendo insieme una apparente strana coppia di frutti, che non sono le pere e le mele, ma le pere e le arance, siamo andati a cercare un pesticida che è stato messo al bando in tutta l'Unione Europea dal 31 gennaio scorso. Perché abbiamo cercato questo pesticida? Innanzitutto perché è stato definito neurotossico per lo sviluppo e soprattutto è stato definito dalla EFSA, dalla Autorità per la Sicurezza Alimentare, ed è, come dire, giornalisticamente chiamato il nemico dei bambini, perché è stato appurato che anche a bassissime dosi può compromettere non solo lo sviluppo cognitivo, ma anche lo sviluppo proprio biologico stesso, del fisiologico stesso del cervello. E lo siamo andati a cercare sia nella declinazione del clorpirifos, come si chiama questo pesticida, sia come clorpirifos metile, nelle arance e nelle pere, perché sono i frutti di stagione dove maggiormente veniva utilizzato questo insetticida, e ai noi l'abbiamo trovato su 2 campioni di arance e su 4 di pere, e lo abbiamo trovato anche in concentrazioni, soprattutto nelle arance, superiore alle dosi tollerabili per questa sostanza, che è una sostanza, ripetiamo, che anche a bassissime concentrazioni è in grado di compromettere le funzioni cerebrali, appunto, diciamo.
È neurotossico. Ora diamo subito una risposta a chi, in genere, noi lo sapete, chi ci segue sui social sa che ci sono alcuni, pochissimi ma molto attivi frequentatori dei nostri social, che ci dicono: eh sì, però voi siete terroristi, voi siete allarmisti, eccetera eccetera. Queste parole che ha appena finito di pronunciare Enrico sono parole che escono dall'EFSA. È l'EFSA che a un certo punto ha deciso che sostanzialmente nessuna dose era più ammissibile di questo pesticida, e quindi poi noi conosciamo l'EFSA, non è particolarmente spericolata nei suoi giudizi, dunque parliamo di una sostanza che non vorremmo vedere nella frutta. Eppure partiamo da una notizia che tu hai raccolto nelle ultime ore, insomma, che hai pubblicato su salvagente.it, nonostante ci sia, diciamo, un divieto dal 1 gennaio, in Alto Adige è successo qualcosa, sbaglio?
Sì, il divieto in Europa è scattato dal 31 di gennaio. In realtà è anche scattata quella che si chiama phase out, cioè, diciamo, la fase successiva alla messa al bando, in cui devono essere eliminate queste scorte. Fino al 29 febbraio, in realtà, le scorte rimanenti in magazzino possono essere vendute, e fino al 16 aprile può essere impiegato il clorpirifos metile nei frutteti, a condizione però che nei frutti non rimanga più quell'1,5 mg per chilo, ma addirittura concentrazioni inferiore allo 0,1, quindi, insomma, siamo in una situazione infinitesimale. Questo perché, ripetiamo, non è una scappatoia, è in realtà, diciamo, come spesso accade quando si mettono al bando dei principi attivi, si dà tempo ai negozianti, insomma, di vendere gli stock. Quello che abbiamo scoperto, anche grazie a una segnalazione dell'Istituto per l'Ambiente di Monaco di Baviera, quindi una ONG, un'associazione ambientalista tedesca, è che una società di consulenza per l'ortofrutta del Alto Adige ha diramato ai propri associati, e sono circa 6.000, il consiglio di approfittare e quindi di acquistare il più possibile le scorte di clorpirifos e di clorpirifos metile e di utilizzarlo, come dire, quasi all'impazzata fino al 16 di aprile. Quindi ricordando, è vero che i nuovi limiti prevedono, diciamo, no, quasi uno zero tecnico di residuo, però insomma a noi ci è sembrata veramente un, come dire, insomma, un azzardo per la salute, un rischio che nessuno vorrebbe far correre i propri figli, visto che, ribadiamo e concludo, l'EFSA ha stabilito che è neurotossico per lo sviluppo, soprattutto il clorpirifos.
Ora, i risultati sono quelli che va raccontato Enrico. Noi ci siamo messi anche nei panni di chi utilizza queste sostanze, perché clorpirifos è anche, diciamo, dal punto di vista istituzionale e italiano, è stato difeso a spada tratta anche dall'Italia, non solo dall'Italia, ma insomma siamo tra i due paesi che lo hanno difeso, perché doveva essere l'arma utile contro un'invasione particolarmente pesante, che è quella della cimice asiatica, giusto Enrico?
Sì, la cimice asiatica è un insetto che ha, come dire, insomma, infestato le regioni che in Europa producono più pere in assoluto, in particolar modo appunto la Val Padana, quindi insomma l'Emilia Romagna, e è, diciamo, da 5 anni a questa parte rappresenta effettivamente una, diciamo, un problema effettivamente, diciamo, concreto, che ha ridotto di circa l'80% l'ultima produzione in Emilia Romagna, che è la prima regione in Europa per produzione di pere. Noi siamo andati a sentire, diciamo, a capire se effettivamente questa sostanza, il clorpirifos metile, questo insetticida che la ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova ha difeso fino a chiederne, a invocarne una proroga per l'Italia. Siamo andati a chiedere a chi ha fatto analisi sul campo per capire se effettivamente è efficace nella lotta a questo insetto. Ecco, abbiamo sentito Giovanni Dinelli, che è un agronomo, insegna all'Università di Bologna, e ci ha mostrato, diciamo, dei studi fatti proprio nelle produzioni di pere dell'Emilia Romagna. Ebbene, con pesticidi a base, con insetticidi a base di clorpirifos metile, dicono che effettivamente, diciamo, l'efficacia di queste sostanze è molto bassa, circa tra il 30 e il 40%, cioè significa che un trattamento uccide, limita il patogeno, cioè l'insetto, fatto 100, diciamo, ne uccide solo una trentina o 40. Il resto, perché effettivamente questo insetto ha sviluppato quasi una resistenza a questo pesticida. E questo la dice lunga, proprio perché effettivamente si stanno anche sperimentando tutta un'altra serie di mezzi, non solo chimici, per contrastare quello che effettivamente è un danno reale, diciamo, alla produzione italiana. Però ecco, oltre ad essere pericoloso, scopriamo che questo pesticida, ripeto, difeso a spada tratta all'Italia, e anche, diciamo, ministro, insomma, del governo Conte ne chiede la proroga, scopriamo anche essere non del tutto efficace, come ci lascia, insomma, una certa pubblicistica ci lascia intendere.
Dunque, mentre facciamo rivedere la copertina del numero che trovate in edicola, tiriamo un attimo le somme, anche perché noi clorpirifos abbiamo capito, diciamo, che serve a poco e fa male a tanti, questo, diciamo, è incontrovertibile, e il fatto che ce ne sia ancora in giro, io credo che, visto, diciamo, quello che vi abbiamo raccontato anche rispetto all'Alto Adige, continueremo a trovarlo purtroppo per alcuni mesi ancora, con tutti i rischi che questo comporta. Ma noi non abbiamo cercato solamente il clorpirifos, siamo andati a vedere e a cercare anche altro, e devo dire che alcune reazioni delle aziende che adesso racconterà Enrico ci hanno testimoniato in qualche modo anche l'utilità di questo lavoro che abbiamo fatto. Andiamo con ordine. Cosa abbiamo cercato oltre al clorpirifos e al clorpirifos metile?
Allora, noi abbiamo cercato innanzitutto, attraverso un'analisi multiresiduale, quelli che sono i principali trattamenti, insomma, alcune centinaia di molecole, naturalmente, che corrispondono a principi attivi di trattamento. Poi siamo andati a cercare, ad esempio per quanto riguarda le arance, che è un frutto diverso, naturalmente, una serie di additivi che vengono utilizzati nella lucidatura, nella laccatura dei frutti, e anche una serie di insetticidi che possono essere utilizzati a patto di essere indicati in etichetta e di specificare appunto che la buccia non è edibile. Questo, diciamo, l'arancia ha in realtà, l'arancia in rete ha una, come dire, insomma, un'etichetta che in realtà prevede determinati obblighi. Ecco, in un caso, caso di Todis, abbiamo per esempio appurato la presenza di Mazzalil, che è un insetticida che viene in realtà utilizzato in post raccolta, quindi una volta che appunto l'arancia viene tolta dall'albero, e serve naturalmente per favorirne la conservabilità. Non era riportato in etichetta, abbiamo contattato l'azienda, abbiamo fornito loro come di routine il lotto di produzione e naturalmente, diciamo, il sistema di tracciabilità hanno effettivamente, Todis ha dato ragione al salvagente, il produttore ha confermato una presenza seppur minima di Mazzalil, proprio perché, diciamo, se nel capitolato di Todis non è previsto l'Imazzalil, il produttore che rifornisce Todis ha anche altre linee di produzione nelle quali è previsto, e quindi c'è stato, come dire, una sorta di contaminazione, se vogliamo, insomma, anche accidentale.
A proposito, scusami, di contaminazioni accidentali, senza far nomi perché non vorrei spoilerare il numero che troveranno i nostri lettori, però c'è il caso, diciamo, anche di un biologico che noi abbiamo testato, in cui abbiamo trovato tracce di una sostanza.
Il Captan, sì, è un altro insetticida. In realtà, come dire, se volessimo dividere in due il cielo, noi troviamo, insomma, sicuramente le pere, in questo caso molto più trattate, delle arance. C'è, diciamo, una spiegazione, come ci hanno raccontato e ci hanno spiegato nelle lunghe pagine del servizio che richiama la copertina di questo numero. Ce l'hanno spiegato gli esperti dicendo che, oltre alla problematica della cimice asiatica, in questi anni, soprattutto nella scorsa stagione, i pereti, cioè le produzioni, diciamo, di pere, hanno dovuto fare i conti anche con l'alternaria, che è un'altra, diciamo, infestazione fungina, e quindi c'è stata un supplemento, diciamo, di trattamento e quindi di chimica. E, ad esempio, alcune molecole le abbiamo ritrovate un po' quasi su tutti i campioni di pere, no? Il Captan, in questo caso, l'abbiamo trovato in una percentuale molto molto bassa, anche quasi, insomma, una traccia impercettibile, ma l'abbiamo trovato anche nel prodotto biologico. E qui, in questo caso, abbiamo chiamato in causa il produttore, che a sua volta naturalmente ha chiamato in causa il certificatore. Qual è il problema? Il problema, ancora una volta, è una contaminazione accidentale, perché in Italia non esiste ancora una distanza minima tra quella che è la produzione biologica e quella convenzionale. Non ci sta riuscendo neanche la Francia, che proprio in queste ore discute in Parlamento una legge per stabilire un tot di metri di distanza. La proposta del governo è di 5 metri, le ONG ne chiedono addirittura, se non vado errato, 15 o 30 addirittura, a seconda del tipo di coltura. Però in Italia neanche il 5 metri, cioè, insomma, no? Quindi noi potremmo in qualche maniera, accanto a una produzione biologica, avere subito dopo, insomma, una convenzionale. E in questo caso abbiamo...
Questo è successo.
Questo è successo, e no, naturalmente ci hanno anche messo a disposizione le mappe aeree addirittura, per capire, diciamo, la geolocalizzazione dei due terreni e delle due colture.
Dunque, come avrete capito, un test davvero molto ricco, perché poi, oltre, diciamo, a tutta questa parte di analisi, di dati, di spiegazione dei dati, che come sempre tentiamo di offrire ai nostri lettori, c'è poi tutta la parte nutrizionale, c'è tutto, diciamo, il potere di arance e pere, c'è una parte, diciamo, anche di inchiesta su come l'azienda che ha prodotto il clorpirifos è riuscita a passare l'esame delle autorità in maniera non proprio chiara, mi sbaglio.
Tra l'altro il leader mondiale nella produzione del clorpirifos, che è la Corteva, questo, che, insomma, nel tempo ha inglobato la Dow Chemical e poi la DuPont, in realtà, notizia di un mese fa, ha dichiarato in America che smetterà la produzione del clorpirifos, proprio perché dopo il bando europeo si sta arrivando anche al bando negli Stati Uniti, quindi hanno dichiarato che smetteranno. Però negli anni 90, come raccontiamo al salvagente, come dire, insomma, facendo una media sugli effetti che aveva sul cervello dei ratti, una media un po' generosa, hanno, come dire, sono riusciti a,
a farlo passare.
A farlo passare.
Farlo passare. Un'altra di quelle storie che forse può essere molto interessante leggere per capire come ci hanno servito nei piatti alcuni dei veleni che poi ci troviamo a consumare. A ogni modo il numero è davvero molto ricco, io vado per punti, ricordandovi che da oggi in realtà c'è anche la nuova campagna di abbonamenti del Salvagente che prevede tantissime novità, ve ne cito solamente due. I pezzi principali del giornale saranno ascoltabili, ossia voi potrete, se abbonati ovviamente, sentirli comodamente in metro, in macchina, con le vostre cuffie, saranno raccontati non dalle nostre pessime voci, ma da voci, diciamo, narranti molto più brave di noi. E l'altra novità è che per gli abbonamenti cosiddetti esperti, una delle due tariffe, ci sarà tutto l'archivio del Salvagente digitale dalla nascita, quindi dalla nascita del mensile 2015 a oggi. Quindi qualunque test vogliate consultare lo troverete incluso nell'abbonamento. Davvero due formule molto interessanti. Vado per punti, ma ne avremo modo poi di parlarne nei giorni a seguire. Abbiamo, come sempre, come avevamo detto già dall'inizio dell'anno, un secondo test molto importante, anzi in questo numero ce ne sono ben quattro di test, ma un secondo test sulle uova. Ci siamo chiesti se, e l'abbiamo chiesto al laboratorio del gruppo Maurizi, che ha fatto un'analisi in esclusiva per il Salvagente, e grazie alla regia e a Simone Castro per il sommario che vedete in sovraimpressione, le uova vanno tenute dentro o fuori al frigorifero? So che la risposta comune è se i supermercati le tengono fuori, perché noi in casa no. Beh, leggetevi poi i risultati delle nostre analisi, scoprirete davvero cose interessanti. Abbiamo un test che riguarda le cuffie, quelle senza filo, quelle che vanno tanto in questi giorni, che sono anche molto costose, per capire se la qualità vale il prezzo, e formaggini alla prova per quanto riguarda la rubrica dei bambini. Siamo andati a vedere cosa c'è nei formaggini e purtroppo, diciamo, non tutto ci ha convinto. Tante tante cose nel numero in edicola, tante anche nuove offerte sulla pagina degli abbonamenti, che trovate facilmente perché è il Salvagente/abbonamenti, quindi lì potrete leggervi anche tutte le novità che prevedono le nuove campagne. E io credo, diciamo, che al momento ci potremo salutare così, ma certamente la linea rimane aperta per tutti i vostri commenti, per le vostre domande, e la redazione è sempre molto molto felice, laddove possibile, di rispondervi. Grazie, grazie a tutti, grazie da me.
Assolutamente, ci vediamo prestissimo.
E in bocca al lupo.